Le parole di Trump, la resa di Biden e le Olimpiadi di Macron. Benvenuti all'ultima puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side.
More powerful Democrats are calling for President Biden to step aside.
The River Seine will play a starring role in the Games. National teams will sail down the waterway during the opening ceremony on July 26.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche quest'oggi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, avrei due domande per voi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? So che siete abituati a rispondere due volte sì, e quindi questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Carlo Salvatore. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, punteggiata come sempre dai vostri interventi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti appunto. Se preferite siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E c'è la nostra creaturina su Spotify, Nessun Metallare Lontano, che udite udite ha raggiunto i 5.050 mi piace. Obiettivo raggiunto e di slancio superato, direi. Staremo a vedere per la prossima stagione se vireremo decisamente la nostra grammatica sonora o se questo corroborante risultato invece ci spingerà a insistere col metallo. So che Valeria Bernardi ci sta ascoltando in questo esatto istante. Torniamo seri, sono le 16.09, in questo esatto istante qui a Milano, le 16.09 in una Parigi blindatissima che tra 7 giorni ospiterà i Giochi Olimpici. I Giochi Olimpici di Parigi e il loro valore anche geopolitico a pochi giorni dall'inizio di questo importante evento sportivo, che soltanto sportivo non è, attenzione, è a derubricare le Olimpiadi come qualcosa per appassionati di sport. C'è il soft power, c'è il prestigio culturale, ci sono i corposi investimenti. A ben vedere i Giochi Olimpici, così come qualsiasi mega evento sportivo, sono un vero e proprio specchio della politica internazionale e quindi ci possono aiutare a misurare il prestigio, anche il livello e il tasso di egemonia culturale. Complice l'ultimo numero di Aspegna, che dedica proprio ai Giochi Olimpici un numero speciale intitolato Giochi di pace e di guerra, direi il titolo più che mai emblematico. Quest'oggi vi racconteremo questo pezzo di storia naturalmente, ma poi cominceremo il nostro racconto dedicato alla grande attualità internazionale con gli Stati Uniti ancora una volta. Lo avete sentito nei titoli, Donald Trump ha dichiarato che è lì perché Dio è stato dalla sua parte. Il sacro e il profano insieme, perché a un certo punto alla convention repubblicana un Hulk Hogan dannata ma ancora bello tonico, due spalle enormi in armadio praticamente, si è strappato la maglietta e ha onorato Donald Trump e la convention repubblicana della sua presenza. Il sacro e il profano, dicevo, un evento, quello della convention di Milwaukee, che ha consegnato agli elettori americani, ma non c'erano sorprese all'orizzonte, evidentemente non soltanto J.D. Vance ma lo stesso Donald Trump. La parte interessante che commenteremo con i nostri ospiti è che Donald Trump aveva un discorso scritto in punta di penna e con un inchiostro piuttosto raffinato assieme ai suoi collaboratori. Ricorderete che da tempo aveva detto: non sono più lo stesso di prima, ho cambiato discorso. In effetti il tono era più ecumenico del solito. Poi a un certo punto però andava a braccio e lì lanciava stilettate verso lo stesso Biden, verso Kamala Harris. Ha proposto un po' di punti importanti del suo programma, parleremo anche di questo. Un occhio naturalmente va alla residenza nel Delaware, dove Joe Biden sta passando questo periodo piuttosto delicato dal punto di vista della salute, ma dal punto di vista della sua carriera politica, perché il weekend che ci aspetta probabilmente consegnerà alla storia la rinuncia, il passo indietro da parte di Joe Biden per il fronte democratico. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi velocemente vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali è particolarmente inquietante se venisse confermata la matrice Houthi dell'attacco con droni avvenuto nella notte a Tel Aviv. Secondo le autorità israeliane, è di fabbricazione iraniana e molto probabilmente è stato lanciato dallo Yemen. A parlare in questo modo è stato il portavoce militare di IDF Daniel Agari, secondo cui il drone, che ha ucciso una persona e ne ha ferite altre otto, era un Samad 3 modificato per avere una portata più estesa. In effetti, se andiamo a vedere la cartina geografica, sono parecchie migliaia di chilometri quelli che separano il presunto punto di lancio dallo Yemen fino alla città israeliana sulla costa del Mar Mediterraneo. E sarebbero stati lanciati anche altri missili intercettati dall'Iron Dome. Il drone invece è riuscito a bucare le difese israeliane e gli stessi Houthi hanno detto che stanno continuando a colpire per appoggiare la causa palestinese e hanno raggiunto un livello di tecnologia che a loro dire appunto bucherebbe il famoso Iron Dome. Il ministro della difesa israeliana Gallant ha detto attenzione che chiunque danneggerà lo Stato di Israele o dirige il terrore contro Israele regolerà i conti con lo stesso Stato ebraico. Pessime notizie arrivano dalla Federazione Russa, dove il giornalista del Wall Street Journal Ivan Gershkovich, accusato di spionaggio da Mosca e detenuto in carcere dal marzo del 2023, è stato condannato a 16 anni di reclusione da un tribunale che ha condotto l'intero processo, lo sapete, a porte chiuse. Le autorità russe non hanno prodotto alcuna prova concreta su queste accuse, nettamente smentite sia da Gershkovich che dal governo statunitense. Staremo a vedere. Gershkovich, lo ricordiamo, 32enne, arrestato mentre raccoglieva fonti, è stato accusato appunto di spionaggio dalle autorità russe. Staremo a vedere nelle prossime settimane se si aprirà uno spiraglio per il collega del Wall Street Journal. Poche notizie invece dopo la chiusura del terzo plenum del Partito Comunista Cinese a Pechino. Lo sapete, il plenum è un incontro a porte chiuse che riunisce il comitato centrale del partito e dirigenti di alto livello delle aziende di Stato. Sostanzialmente ogni amministrazione, e tradizionalmente, celebra nel corso del suo mandato 7 plenum, ma il terzo viene considerato quello più famoso perché in qualche modo traccia l'agenda politica ed economica dei prossimi anni. Però da quanto emerge dai documenti che sono trapelati, questo plenum avrebbe una serie di promesse scritte apparentemente contraddittorie, dalla modernizzazione dei parchi industriali all'espansione della domanda interna, attenzione ai rischi del debito, ma non vengono esplicitate le linee politiche ed economiche concrete attraverso le quali la leadership comunista cinese vorrebbe attuare tutto ciò. Lo sapete, lo ripetiamo spesso, l'immigrazione è una delle più formidabili leve politiche ed elettorali che si conoscono. Alla convention repubblicana Trump ha rilanciato il progetto del muro al confine e ha detto che gli Stati Uniti sono nel pieno di una crisi illegale gigantesca, ha promesso la più grande deportazione di massa. Due giorni fa dalla Libia la prima ministra Giorgia Meloni, in un forum organizzato dal governo di unità nazionale libico, ha detto i migranti illegali sono nemici di quelli legali. Ieri da Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen ha riconfermato che l'esecutivo dell'Unione Europea rinforzerà il lavoro sui rimpatri. Insomma, dal punto di vista politico è una gigantesca leva che muove voti e non soltanto. Un paio di settimane fa Andrea Macchioni ha raggiunto nel porto di Badalona, nord di Barcellona, e gli operatori di Open Arms. Vi faccio sentire la voce di Esther Camps, che è coordinatrice SAR del veliero Astral di Open Arms, perché negli ultimi mesi, grazie anche agli accordi con la Tunisia, si è assistito a una diminuzione delle partenze e anche quindi degli arrivi. Però si sembrano almeno riaprirsi altre rotte che periodicamente si richiudono, quella della Turchia, per esempio, del Mediterraneo orientale. Qual è l'intenzione di Open Arms? Di continuare a lavorare su quel corridoio Tunisia-Libia oppure di spostarsi in altre aree? Sentite Esther Camps.
Nosotros estaremos siempre ahí donde haga falta. No hay un plan, o sea, es verdad que los flujos migratorios se van moviendo a medida que van saliendo.
Saremo sempre presenti dove c'è bisogno di noi e per questo non abbiamo un programma definito. I flussi migratori si spostano e le rotte variano quando vengono introdotte leggi o restrizioni, ma le persone non smettono mai di partire. È probabile che ora i flussi lungo la rotta del Mediterraneo orientale siano aumentati, ma attenzione, non è vero che sono diminuiti lungo la rotta centrale. Non è vero che ci sono meno persone che partono. Il punto è che la cosiddetta flotta civile in mare è sempre più esigua e le navi che ci sono non riescono a riferire tutto quello che accade. Se non possiamo vederlo, non ne sentiamo nemmeno parlare e pensiamo che le partenze si siano ridotte. Ma i morti aumentano sempre di più, anche perché le persone trovano sempre un modo per partire. Se si trovano in una situazione insostenibile, rischieranno sempre il mare, in cerca di una vita migliore.
Se la va a jugar en el mar con tal de poder tener una vida.
Il microfono di Andrea Macchioni da Badalona, Barcellona, la voce di Esther Camps di Open Arms. Lo stesso Macchioni ha raggiunto anche Mauro Disi, sempre di Open Arms, per capire come le recenti legislazioni anche del governo italiano abbiano impattato sul lavoro del terzo settore. Lo sapete, terzo settore sugli scudi, da quando molto spesso l'assegnazione del porto più sicuro su cui far sbarcare i migranti è molto molto lontano, cioè non si sbarca soltanto nei porti siciliani ma adesso anche ad Ancona, a Livorno, addirittura a Genova. Sentite Mauro Disi.
A lo largo de este tiempo vimos distintas estrategias que fueron adoptando.
Negli ultimi anni abbiamo visto diverse strategie adottate per complicarci il lavoro, che sono poi confluite in quello che oggi è il decreto Piantedosi. Queste nuove regole puntano a contrastare la presenza delle ONG nell'area usando quello che io definisco un drenaggio economico. Quando dopo aver soccorso 15, 30, 60 naufraghi ci viene assegnato un porto che può essere a 900 o 1000 miglia di distanza e che corrisponde a 4 o 5 giorni di navigazione, si tratta sostanzialmente di un investimento ingente di risorse, anche economiche, che potrebbero invece essere investite per soccorrere altre persone. Ogni giorno di navigazione, infatti, comporta il consumo di alte quantità di carburante, che è molto costoso. 5 giorni di andata più 5 giorni di ritorno vuol dire 10 giorni di assenza della nave dalla zona SAR, durante i quali avremmo potuto evitare sofferenze e morte ad altre persone. Hanno purtroppo trovato un metodo efficace per contrastare il nostro lavoro e lo stanno mettendo in pratica. Se il loro obiettivo è quello di toglierci risorse mentre cerchiamo di garantire un po' più di sicurezza alle persone che rischiano la vita in mare, beh, ci sono riusciti.
Così Mauro Disi di Open Arms al microfono di Andrea Macchioni rivela ancora una volta l'annoso braccio di ferro che si consuma tra il terzo settore e i vari governi di destra, di sinistra in Italia, ma non soltanto, anche in Grecia e Spagna, che fino adesso, stiamo parlando di anni e anni, ancora non hanno trovato una soluzione per una migliore gestione del fenomeno migratorio. Con la sua voce chiudiamo i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate in nessun luogo lontano, ma nella prossima stagione magari, e ripartiamo da una voce, questa.
C'era sangue dappertutto e in un certo senso mi sono sentito al sicuro perché avevo Dio al mio fianco. È quello che ho pensato. La cosa assurda è che se un istante prima dello sparo non avessi mosso la testa, la pallottola avrebbe colpito l'obiettivo e non sarei stato qui stanotte. Non saremmo stati insieme.
La voce del presidente Donald Trump, che archivia in maniera anche molto veloce l'attentato che secondo alcuni è stato invece un acceleratore di dinamiche politiche. Vi dicevo all'inizio, il sacro l'ho appena citato, ma anche il profano, con quella comparsata di un lottatore di wrestling piuttosto famoso in Italia. Scene francamente che dal punto di vista della liturgia, della grammatica istituzionale in Italia, credo che faremo un'estrema fatica a vederla. Vi devo confessare che con la redazione fino a pochi istanti fa ci stavamo esercitando sul trovare un equivalente di Hulk Hogan che si strappa la maglietta in una convention di un partito italiano e francamente non ci è venuta nessuna idea. Detto ciò, questa è l'America, questa è la politica americana che ci ha abituato anche a queste note di folklore. Ma cosa trarre dalle parole di Trump? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia.
Grazie, ben trovato.
Allora, discorso di Trump, dicevo, quasi su un doppio binario, mentre leggeva le parole del discorso scritto piuttosto composto, quasi ecumenico, non governerò, non sono qua solo per mezza America ma per tutti gli americani, poi però quando andava a braccio tirava stilettate piuttosto dure su Joe Biden naturalmente, su Kamala Harris. Forse è lo stesso Trump che conoscevamo fin da prima, non è vero che è cambiato, non è vero che è più ecumenico, che ne dici Roberto Menotti?
Sì, l'impressione è stata di un Trump che ha fatto un grande sforzo iniziale per seguire, come dire, il copione, e il copione effettivamente in questo momento che gli conviene in qualche modo rispettare è quello di una certa, come dire, di un atteggiamento più pacato, più, chiamiamolo, presidenziale, perché effettivamente gli eventi stanno volgendo a suo favore. Può semplicemente aspettare che in un certo senso i democratici si auto infliggano altro, come dire, degli altri danni politici. Effettivamente però nel momento in cui poi è andato a braccio è tornato il solito Trump. A me ha colpito soprattutto intanto un accenno di attacco a Kamala Harris, che forse è l'inizio della nuova campagna elettorale, lo vedremo fra qualche giorno. L'altro aspetto è che ha comunque riproposto la sua vecchia idea già del 2016, che poi era stata riproposta anche nel 2020, che io chiamerei distopica, cioè l'immagine che Trump dà agli americani dell'America è davvero di un paese disastrato. Ha parlato dell'inflazione con toni abbastanza apocalittici, peraltro con cifre assolutamente non realistiche, ma lo ha fatto anche per altri aspetti, e questo effettivamente mi ricorda il primo Trump. Quindi in fondo sì, c'è stato un parziale ritorno all'antico, e non credo che dovremmo aspettarci una campagna elettorale d'ora in avanti molto diversa, almeno dal versante trumpiano, diciamo così, confermato da quello che hai appena ricordato, cioè il clima di questa convention è stato molto spettacolare, mettiamola in questi termini.
La voce di Roberto Menotti, vice direttore di Aspenia. Dall'altra parte, fronte democratico, Biden in grave difficoltà, anche sanitaria, anche se dice che i sintomi sono piuttosto lievi. Questa forse, questo preciso momento storico, potrebbe, se Kamala Harris tornasse in lizza, cioè arrivasse in lizza, perché non l'è mai stata per il momento, un po' potremmo ribattezzarla l'era dei vice. Da un lato il fronte repubblicano, sempre più fronte trumpiano, nel senso che il partito repubblicano è sempre più un partito personalistico, che però ha un'investitura di un giovane vice che potrebbe raccogliere l'eredità e il testimone più avanti. Dall'altra parte un fronte democratico che dal punto di vista dell'età è molto più anziano e che non ha un vice abbastanza o così forte. Due domande in una. La prima: quando Joe Biden secondo te farà il passo indietro? Qualcuno dice questo weekend stesso. Secondo, il Toto Nomi, chi verrà proposto? Kamala Harris oppure qualcuno di realmente più giovane che possa raccogliere l'eredità e dire ok, andiamo a perdere, però iniziamo a seminare per il futuro del Partito Democratico?
Direi intanto per quanto riguarda Biden e le sue decisioni è come avere una sfera di cristallo ormai, perché io direi la logica vorrebbe, con una pressione del genere da parte del suo partito ma anche delle persone più vicine a lui, penso a Barack Obama, penso a Nancy Pelosi, persone che sostanzialmente hanno condiviso con Biden buona parte o comunque una parte importante della sua carriera politica, io credo che lui avrebbe già dovuto prendere quella decisione. Non credo, non mi sento di dire se sia giusta o sbagliata, ma credo che politicamente sia ormai inevitabile. Quindi penso sia questione di ore e di giorni. Prima prende questa decisione e meglio è, ripeto, vista la situazione in cui si trova dentro il suo partito. Per quanto concerne la questione dei vice, effettivamente sono d'accordo, perché sono entrambi importanti queste investiture. Quella che Biden, in un certo senso, deve ancora fare in pieno, perché Kamala Harris potrebbe diventare appunto non più il vicepresidente ma il candidato vero e proprio alla presidenza, e effettivamente J.D. Vance è un caso importante perché rappresenta in qualche modo l'investitura e forse anche il futuro del Partito Repubblicano, essendo non solo giovane ma anche per certi versi abbastanza diverso da Donald Trump come biografia e quant'altro. Per chiudere sulla Harris, a me sembra, e l'ho detto già altre volte, che lei non sia stata ancora testata del tutto, né come vicepresidente né come possibile candidato, cioè non sappiamo ancora fino in fondo, non lo sanno gli americani e forse non lo sa neppure lei stessa, se è davvero in grado di gestire una presidenza. Non ha fatto, come dire, la palestra che avrebbe dovuto fare in questi 4 anni, e purtroppo per lei dovrà farla molto in fretta se, come sembra, quella diventa l'unica strada percorribile, perché credo sia troppo tardi per immaginare una convention aperta che ricominci da capo con un nuovo candidato.
A quel punto, Roberto Menotti, Kamala Harris da maratoneta, che è la classica immagine che usiamo per le presidenziali americane, dovrebbe trasformarsi in centometrista. E allora qua, quasi con uno slogan, vorrei portarti sul tema del vostro l'ultimo numero, quello di Aspenia, giochi di pace e giochi di guerra, perché è affascinante da vari punti di vista. Le Olimpiadi un po' come specchio dello stato di salute delle relazioni internazionali, i mega eventi, il soft power, carne al fuoco ce n'è tantissima. Ti chiedo quasi uno slogan: perché dovremmo guardare con particolare attenzione i giochi olimpici di Parigi e non derubricarli a semplici tra mille virgolette naturalmente sfide sportive, Roberto?
Sì, direi che l'idea che abbiamo esplorato in questo numero di Aspenia è che appunto le Olimpiadi sono uno specchio del mondo, uno specchio un po' distorto nel senso positivo, perché non dimentichiamo che sarà un evento soprattutto sportivo in cui quindi c'è un elemento di onore, di rispetto reciproco che purtroppo manca nella politica, nella grande strategia internazionale, però è anche vero che i giochi olimpici sono appunto comunque uno specchio. Pensiamo ad esempio al fatto che i paesi emergenti, i paesi come la Cina, stanno effettivamente emergendo anche dal punto di vista sportivo. Pensiamo al super attivismo di un paese come l'Arabia Saudita, i paesi del Golfo, le ambizioni dell'India, che per ora non riesce ad imporsi dal punto di vista sportivo ma vorrebbe farlo, la vecchia Europa che cerca un po' di risorgere visto che le Olimpiadi sono a Parigi. Quindi sostanzialmente possiamo guardare le Olimpiadi sia come un grande evento sportivo, sia come in un certo modo una parabola dello stato della nostra società. Quindi speriamo che vada tutto bene come evento dal punto di vista organizzativo e poi in fondo godiamoci anche i giochi, perché rimangono comunque appunto dei giochi.
Esatto, grazie mille Roberto Menotti, il vice direttore di Aspenia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Io direi andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Giochi di pace, giochi di guerra. Nell'ultimo numero di Aspenia una serie di analisti, di osservatori si è lanciato in una serie di speculazioni e di analisi piuttosto interessanti che rendono ancora una volta, casomai avessimo qualche dubbio, i giochi olimpici come una formidabile cartina tornasole dello stato di salute delle relazioni internazionali. Lo sapete, organizzare mega eventi fa parte dell'arsenale di soft power delle grandi potenze, i paesi del Golfo ne sono un esempio classico, ma anche lo stesso indotto economico, i grandi investimenti che vengono fatti su una capitale o su un'area che ospita Olimpiadi o Mondiali di calcio o altri mega eventi ha di solito un ritorno. Poi c'è la questione più rarefatta, se volete, quella dell'immagine, del prestigio, dell'influenza culturale. E poi andando un po' più terra terra ci sono le medaglie e nel numero di Aspenia che vi citavo Andrea Goldstein ha scritto un articolo molto interessante che parte proprio dal valore delle medaglie ed è intitolato Chi vince di più. Andrea Goldstein, economista, socio fondatore della fondazione M&M, è il capo del desk di Egitto, India e Indonesia dell'Ocse e peraltro pubblicato da poco per Mulino il libro Quando è importante vincere, politica ed economia delle Olimpiadi. Goldstein, buongiorno, benvenuto nel suo luogo lontano.
Buongiorno, grazie mille di avermi invitato.
Allora, partiamo proprio dal valore di queste medaglie, perché noi tutti avremo gli occhi incollati al piccolo schermo per contare quello che viene detto di solito il medagliere, no? Medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, a volte scaturiscono strani risultati, piccoli stati, piccole nazioni che hanno un sacco di vittorie al loro carico, altre grossi colossi dal punto di vista delle relazioni internazionali che invece non vincono tanto. Perché dovremmo guardare il medagliere con occhi diversi questa volta?
Ma intanto è interessante vedere che il CIO stesso non guarda medagliere. Il medagliere è una questione di giornalismo, di media, di interesse dell'opinione pubblica, ma non esiste di per sé. E il medagliere poi può essere contato in maniera diversa. Ci sono questi interessanti nel 56, quindi 70 anni fa, ma comunque sempre di attualità. La Pravda e il New York Times si scambiarono gli editoriali difendendo il proprio reciproco metodo di contare le medaglie, che ovviamente dava in un caso la leadership agli Stati Uniti, nell'altro all'Unione Sovietica. Adesso, come lei diceva giustamente, ci sono piccoli stati che sembrano vincere più medaglie che grandi stati, perché ovviamente si può rapportare, ci sono tante maniere appunto di contarle, se le rapportiamo alla popolazione, al PIL, per esempio le isole caraibiche dove hanno delle grandi tradizioni nella velocità, nel corso di velocità, piuttosto sì. Che paesi africani che sono forti nel mezzofondo vincono medaglie per PIL molte di più di quanto facciano gli Stati Uniti o la Cina. Stati Uniti e Cina, che in realtà sono i due paesi che a questo punto si disputano proprio in maniera molto calda la leadership internazionale, e ciascuno, ma soprattutto i cinesi, hanno proprio una politica di target, di focus dei propri sforzi per le Olimpiadi su discipline che assegnano più medaglie, noi tuffi per esempio.
Chiarissimo. Andrea Goldstein, nell'ultimo numero di Aspegna indagate anche gli aspetti più prettamente geopolitici. Tra questi c'è sicuramente il fatto di, per chi organizza Giochi Olimpici, in qualche modo essere un acceleratore di dinamiche che sono economiche, ma sono anche di influenza, di soft power, di prestigio, cose che vediamo, credo, molto concrete, soprattutto nei paesi del Golfo, che hanno in qualche modo imboccato una strada nella quale i mega eventi sportivi sono qualcosa per loro di importantissimo. Certo, in quel caso c'è anche il fenomeno dello sport washing. Nel caso francese, invece, Menotti, vice direttore di Aspegna, ci diceva: il vecchio continente che torna un po' alla ribalta con un evento di questo tipo. Quanto i giochi olimpici sono acceleratori di dinamiche, o meglio, quanto sono specchio di dinamiche esistenti, quanto invece possono accelerare, cioè alla Francia, per dire in altre parole, quanto conviene organizzare i giochi olimpici in un momento così turbolento?
Conviene soprattutto, conveniva nel momento in cui è stata assegnata questa edizione delle Olimpiadi alla Francia. È ovvio che in questo momento vediamo la Francia dibattersi in una crisi politica e sembra che è difficile immaginare che sia una priorità organizzare i giochi olimpici, ma forse invece paradossalmente proprio il fatto di riuscire a farli in maniera spettacolare ed efficace in un momento di crisi politica può dare una misura della potenza del soft power, ma anche dell'hard power nell'organizzazione delle Olimpiadi. E indubbiamente queste Olimpiadi sono simboliche non solo dell'Europa, ma perché sono ormai le quarte o le quinte consecutive che vengono organizzate, quelle estive parlo, in paesi democratici, perché si parla molto delle autocrazie che organizzano i giochi, ma 2012 a Londra, a Tokyo, 2024 a Parigi, 2028 a Los Angeles, 2032 a Brisbane, è un filotto di Olimpiadi democratiche, quindi anche da questo punto di vista sono molto simboliche.
Sì, e esiste una sorta di competizione tra, o quantomeno di contrapposizione, mettiamola così, tra paesi democratici, paesi autocratici, perché nel caso dei regimi chiaramente organizzare giochi di questo tipo diventa un modo per, lo ha etichettato sport washing, è un fenomeno forse un po' più complesso, ecco, però il fatto che molti paesi occidentali, molte democrazie si stiano accaparrando tanti eventi di questo tipo, ci dice qualcosa di una presunta supremazia?
L'ho persa.
Eccoci qua, vediamo se riusciamo a ristabilire. Eccoci qua, non so se ha sentito la domanda. Chiedevo: il fatto che molti paesi occidentali si siano accaparrati molti grandi eventi o siano in competizione con il resto del mondo, ci dice qualcosa di una presunta supremazia occidentale di hard e soft power? Hard perché devi organizzare questi mega eventi, richiede sforzi logistici, investimenti miliardari; soft perché poi se ti porti a casa un'Olimpiade fatta bene in momenti così turbolenti, la tua immagine cresce parecchio.
No, certo, indubbiamente appunto è un elemento importante proprio perché le Olimpiadi, come la Coppa del Mondo, come questi grandi eventi, anche gli Expo stessi, sono un catalizzatore di interesse da parte dell'opinione pubblica internazionale, quindi il fatto di riuscire a organizzarle bene dà una misura della forza, della serietà, dell'efficienza di un paese. Che sia questa poi una dimostrazione della supremazia, direi che l'Occidente, la supremazia è quella che della prima parte del Novecento l'ha persa, però continua a giocare le proprie carte anche appunto in queste competizioni e lo gioca anche nel medagliere, certo. Perché non dimentichiamoci che comunque i paesi democratici o dell'Occidente, che chiamarli si voglia, sono quelli che poi alla fine vincono più medaglie alle Olimpiadi, e questo è anche importante perché poi alla fine le Olimpiadi sono soprattutto un'occasione di competizioni sportive al massimo livello.
Certo. L'ultima domanda, Andrea Goldstein, lo ricordo, economista, socio fondatore di M&M e lavora anche all'Ocse, autore di Quando è importante vincere, politica ed economia delle Olimpiadi, edito dal Mulino, ha a che fare con l'investimento economico che quasi mai ultimamente viene ripagato nei grandi eventi sportivi, cioè ci si va un po' in perdita.
Sono in perdita, ma diciamo che è molto difficile calcolare veramente il ritorno economico di un'Olimpiade, per farla semplice, da un lato perché le spese in cui si incorre per organizzare un'Olimpiade non sono soltanto legate alle Olimpiadi stesse, pensiamo a tutti i chilometri nuovi di metropolitana che sono stati costruiti, che vengono inaugurati in questi giorni in Francia, non è che improvvisamente poi quando sono finite le Olimpiadi si chiude e si butta via la chiave, e nello stesso tempo i benefici stessi non sempre sono facili da quantificare. elencare, molti dei benefici sono intangibili, molti si manifestano poi nei mesi, negli anni, addirittura dopo le Olimpiadi. Diciamo che in generale quello che è vero sicuramente è che i costi delle Olimpiadi sono aumentati nel tempo e soprattutto gli sforamenti rispetto ai bilanci presentati nel momento in cui si presentano le candidature sono aumentati, quindi bisogna essere cauti, ma nello stesso tempo utilizzare le Olimpiadi come un'opportunità, come l'ha fatto Barcellona nel 92 per esempio, come in parte l'ho fatto Torino nel 2006, certo. Sarà interessante vedere come Milano e Cortina lo faranno fra due anni.
Grazie mille Andrea Goldstein per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille.
E poi c'è tutto l'aspetto politico dei diritti civili, lo ricorderete, tanti mega eventi, compresi anche i mondiali nei paesi del Golfo, il problema dei lavoratori in nero, degli immigrati, il problema del boicottaggio di alcuni paesi rispetto a alcune Olimpiadi organizzate in altri paesi. Insomma, è davvero difficile decidere se trattare i Giochi Olimpici come specchio della geopolitica o come acceleratore di dinamiche anche geopolitiche. Però una cosa possiamo farla, che è dare i numeri, in senso buono naturalmente. Ci ha pensato il nostro Andrea Macchioni, riferendosi appunto a questi Giochi Olimpici. Sentite.
Mentre la politica francese è alle prese con il periodo più turbolento della sua storia recente, fra una settimana si aprirà a Parigi la 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Dopo Londra, la capitale transalpina diventerà la seconda città ad aver ospitato per tre volte le Olimpiadi, dopo le edizioni del 1900 e del 1924. 10.700 gli atleti in gara, in rappresentanza di 206 comitati olimpici. Mancano Russia e Bielorussia, che si sfideranno in 32 discipline. Confermate anche per questa edizione surf, arrampicata e skateboard, new entry, la breakdance. Le gare di surf avranno luogo nell'Oceano Indiano, a Tahiti, Polinesia francese, battendo il record per la competizione più lontana dalla città ospitante. Il costo complessivo dell'evento dovrebbe aggirarsi attorno a 12 miliardi di euro, in linea con le ultime edizioni, mentre il Centro per il diritto e l'economia dello sport francese sostiene che le Olimpiadi potrebbero produrre un indotto di più di 11 miliardi di euro, mobilitando complessivamente 181.000 posti di lavoro. Ma la vera protagonista dell'Olimpiade parigina sarà la sostenibilità, grazie ad una riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto alle precedenti edizioni. L'80% delle infrastrutture si trova infatti entro i 10 chilometri dal villaggio olimpico di Saint-Denis, il che limiterà di molto gli spostamenti. Durante i giochi verrà utilizzata quasi solo energia rinnovabile, mentre i generatori funzioneranno a biocarburante. Il 95% delle competizioni sarà ospitato in edifici già esistenti o infrastrutture temporanee, mentre i 2.800 appartamenti olimpici verranno poi riconvertiti in abitazioni. Il cibo servito agli atleti sarà locale, biologico e certificato. Infine, i giochi restituiranno ai parigini la Senna, che da un secolo non è più balneabile. Sono infatti stati spesi 1,5 miliardi di dollari per ripulire le acque del fiume e ospitare alcune gare di nuoto. Per concludere, un breve accenno agli atleti azzurri. All'ultima edizione di Tokyo, l'Italia ha segnato il record storico di 40 medaglie. Secondo i pronostici, a Parigi potrebbero essere 50. A questo punto non resta che guardare e tifare.
Tra pochissimo andremo a Parigi per capire se Danilo Ceccarelli ha fatto intanto il bagno nella Senna per provare dopo il sindaco Anne Hidalgo. Detto ciò, lasciamo un attimo le strade di Parigi, della capitale francese, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il valore geopolitico dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le mie scuse innanzitutto, piccolo lapsus, ha perfettamente ragione l'ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, la Polinesia francese nell'Oceano Pacifico, non in quello indiano. Abbia pazienza, Gentile. Lei è attentissimo, noi invece all'ultima puntata della stagione abbiamo un piccolo cedimento, accusiamo un po' di stanchezza. Vediamo invece se accusa caldo o stanchezza dopo la lunga nuotata nella Senna. Danilo Ceccalelli in diretta da Parigi. Ciao Danilo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, mi chiedevo se seguendo le bracciate della Hidalgo ti sei tuffato anche tu nella Senna per toccare con mano, se appunto non sei balnabile, per carità, crediamo perfettamente a tutti i test che sono stati fatti nelle ultime settimane, uno ogni 12 ore, ma com'è la sensazione? Perché restituire ai parigini un corso d'acqua nel quale allenarsi, nuotare, svagarsi un po' è qualcosa di storico, 1,5 miliardi. Partiamo da questa Senna.
Sì, beh, io sono rimasto semplice spettatore mentre la prima cittadina qualche giorno fa si è cimentata in una bella nuotata insieme al prefetto di Parigi e al presidente del comitato organizzativo francese. Cioè, questo rompicapo della qualità dell'acqua della Senna che va avanti veramente da mesi. Notizia di oggi, di proprio recentissima, di qualche ora fa. Le ultime analisi che coprono il periodo tra il 10 e il 16 luglio, dalle ultime analisi emerge che la qualità dell'acqua, quindi il tasso di batteri, soprattutto le Escherichia coli, all'interno segue le norme sanitarie previste per organizzare alcune delle competizioni previste, come ad esempio le prove di nuoto del triathlon. Quindi al momento sembrerebbe che ma il presidente Macron e il comitato organizzativo francese al momento possono tirare un sospiro di sollievo. Sì. Questo perché in questi ultimi giorni a Parigi si sta cominciando a rintravedere il sole, è molto importante. Infatti incide molto il tempo, il clima, le piogge che contribuiscono a diciamo tra virgolette rendere più sporca l'acqua della Senna.
Danilo Ceccalelli in diretta da Parigi. Non c'è soltanto il rischio inquinamento della Senna, c'è il rischio dell'allarme sicurezza. In alcuni casi erano false allarmi, in altri casi ci sono stati alcuni episodi di violenza. Raccontaci un po' il dispositivo di sicurezza che vedi coi tuoi occhi a Parigi in queste settimane, in questi giorni poco prima dell'inizio.
Sì, è un dispositivo imponente, stiamo parlando di circa 35.000 agenti tra poliziotti e gendarmi, ai quali si aggiungono 18.000 militari che vengono mobilitati ogni giorno, che saranno mobilitati ogni giorno per seguire, per controllare i giochi olimpici che, ricordo, prenderanno ufficialmente il via il 26 luglio. Sì. A questi si aggiungono poi 1750 agenti ulteriori di forze di sicurezza che venuti dall'estero, da paesi che hanno inviato in Francia alcune delle loro unità speciali, come ad esempio penso al Qatar, per appunto dare una mano alle forze dell'ordine francesi. Parigi in questo momento comincia ad essere totalmente blindata. Da ieri sono entrati in vigore l'utilizzo dei QR code necessari per accedere alle zone considerate più sensibili. Stiamo parlando delle zone soprattutto attorno alla Senna e attorno ad alcuni siti olimpici, come ad esempio il villaggio olimpico che è stato inaugurato proprio ieri, che si trova nella banlieue a nord-ovest, quindi verso la zona di Saint-Denis.
La voce di Danilo Ceccarelli in diretta da Parigi, capitale francese che è pronta ad accogliere i giochi olimpici, è pronta a sperare di vedere ripagati i corposi investimenti, 11 miliardi circa di investimento per questi giochi olimpici, in un momento in cui forse il ritorno, non tanto economico ma quello più in termini immateriali, di soft power, di immagine eccetera, diventa sempre più importante, perché Emmanuel Macron continua a essere alle prese con un rompicapo politico di difficile gestione. Portarsi a casa un'Olimpiade degna di questo nome, ben riuscita, senza alcun incidente, senza alcun intoppo, potrebbe essere un po' linfa vitale per il suo governo, Danilo?
Sì, onestamente non so quanto in termini di immagine un'Olimpiade riuscita possa possa controbilanciare il caos politico che è scoppiato qui in Francia subito dopo le ultime elezioni europee, che ricordo sono finite con una vittoria della Rassemblement National di Marine Le Pen e la conseguente decisione del presidente Macron di sciogliere l'Assemblea Nazionale e andare al voto anticipato per le elezioni legislative che hanno invece visto vincere la sinistra riunitasi nel nuovo fronte popolare, che però non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Quindi non c'è nessuna realtà politica oggi in Francia che può godere della maggioranza assoluta all'interno della Camera Bassa del Parlamento. Questo porta a una situazione caotica. Proprio in questi giorni si sta cercando di capire quale sarà il futuro istituzionale della Francia, soprattutto che tipo di governo verrà scelto per guidare il paese. Il premier Gabriel Attal martedì ha rassegnato le dimissioni a Macron, che le ha accettate. Il governo uscente rimarrà in carica per gli affari correnti, ma non si sa quando si formerà un nuovo governo, sicuramente non durante il periodo certo. delle Olimpiadi. Quindi Macron si trova indebolito sul piano istituzionale, ma fino a un certo punto, perché comunque è riuscito a frenare l'avanzata del Rassemblement National alle ultime legislative. Ieri c'è stata l'elezione della presidente dell'Assemblea Nazionale, è stata confermata la macroniana Yael Braun-Pivet. Quindi Macron è in forte difficoltà, ma non è il peggiore degli scenari, perché comunque l'estrema destra è riuscita a frenare l'avanzata dell'estrema destra. La sinistra, anche se ha vinto, non riesce a trovare una quadra. Ricordo che il Nuovo Fronte Popolare è un'alleanza che è stata creata proprio per le legislative e che è composta certo. da vari partiti della gauche, che però non riescono a dialogare tra di loro, non riescono nemmeno a trovare un'intesa su un nome del candidato premier da presentare a Macron in un eventuale governo di coabitazione. Quindi Macron potrebbe sfruttare questo caos a suo vantaggio, cercando un'alleanza con i repubblicani. Questi però sono ancora scenari che devono essere confermati, ancora tutti da certo. vedere.
E vedremo se si concretizzeranno. Dalle parole di Danilo Ceccarelli emerge che cosa? Che nel personalissimo medagliere tutto politico di Emmanuel Macron facciamo non una medaglia d'oro, ma magari una di bronzo, intanto se l'è puntata. Intanto grazie mille Danilo per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Di là dal vetro mi fanno capire che il tempo è scaduto. Allora, un grazie mille a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Noi ci sentiamo ai primi di settembre. Un saluto, un'ottima estate da Gianpaolo Musumeci.